Padre Mio, un podcast Italia che cambia in collaborazione con l'istituzione Shan.
Buongiorno, buonasera, buonanotte in base a quando ascoltate questo podcast e bentornate e tornati alla nuova serie di Padre Mio. Io sono Daniel Tarozzi.
Io sono Giancarlo Tarozzi e ci aggiungo il buon pomeriggio che è rimasto fuori.
Fuori, perché non bisogna mai dimenticare il buon vecchio pomeriggio. Allora, di cosa parliamo in questo podcast? Parliamo di spiritualità, crescita, la vita, l'universo e tutto quanto. È la seconda serie, torniamo a grande richiesta, ci avete scritto disperati che aspettavate le nuove puntate e finalmente siamo qui. E oggi parleremo del potere del simbolismo, ma prima facciamo una panoramica su due paroline banali che abbiamo già toccato nella prima serie, banali ovviamente sono ironico, che sono conoscenza e libertà. Per non dare mai nulla per scontato, partiamo proprio da qui. Che cosa si intende dal punto di vista tuo, Giancarlo, e anche dell'istituzione Shan che qui rappresenti con conoscenza e libertà?
Conoscenza si intende la capacità di scoprire i significati delle cose, di scoprire il significato di tutto. Ed è un termine molto ampio perché basti pensare come i cattolici usano il termine conoscenza biblica addirittura per esprimere il rapporto sessuale. E come dall'altro lato i nazisti abbiano sostituito conoscenza rende liberi con il lavoro rende liberi. Quindi come queste due parole che sono essenziali, tant'è vero che oggi si tende il più possibile a dare il minor numero di informazioni reali, ma solo interpretazioni, in modo che l'individuo non sia poi veramente libero di comprenderle.
Prima di entrare sul potere del simbolismo, che appunto è il tema di oggi, rimango ancora un attimo qua, no? Perché la libertà è davvero un concetto che anche noi come redazione Italia Cambia, su cui ci interroghiamo spesso, e la libertà ad esempio dell'essere umano a volte è stata usata come diritto a, non so, sottomettere la natura, distruggerla, anche se anche noi ne siamo parte, insomma, adesso senza entrare troppo in questi dettagli. E quindi veramente ti chiedo un ulteriore approfondimento ancora su questo, no? E concordo anche pienamente che la conoscenza è alla base, come si può essere liberi se non si sa, ed è uno dei motivi per cui oggi da un lato mancano le informazioni, dall'altra si butta in caciara tutto spesso sui social, e quindi hai apparentemente accesso a tutte le informazioni, ma in pratica non ce l'hai. Quindi ecco, ancora un approfondimento su questo.
Beh, possiamo dire che la libertà, tanto abbiamo citato nella prima serie molte volte Gaber, e quindi riprendiamo a citarlo che non guasta, ha il significato di partecipazione, nel senso etimologico di prendere parte alla realtà. E l'unica legge che è tramandata nei millenni come condizione per poter vivere la libertà è non danneggiare mai oggettivamente niente e nessuno, quindi nessuno inteso come esseri umani, niente inteso come ambiente, come vita, come tutto quello che c'è, fin tanto che io non danneggio. E nel danneggiare ci metto anche me stesso, per cui per esempio bucarsi è danneggiare se stessi, quindi non rientra nel gioco della libertà. Fin tanto che non danneggio niente e nessuno, sono assolutamente libero di fare qualunque esperienza io voglia.
Perfetto. E allora, partiamo con questo potere del simbolismo. Ma siccome è la prima puntata, la prendo un po' alla larga, lo so, chiedo scusa, ma se vuoi, introducendo anche il potere del simbolismo, in breve ovviamente, ma contestualizzaci perché tu mi stai parlando del potere del simbolismo, nel senso ironico lo dico da quale pulpito, ma invece lo dico seriamente, cioè a che riferimento culturale siamo, a quale mondo culturale stiamo facendo riferimento quando adesso parliamo di potere del simbolismo?
Se vogliamo fare un discorso universale, perché poi ogni ambito ha le sue regole, il simbolismo è nato come uno strumento per comunicare ciò che altrimenti è terribilmente complicato esprimere solo con la parte razionale del cervello. Basta pensare al simbolismo dei tarocchi, della cabala, al simbolismo delle fiabe. E questo è molto d'attualità, pensando a come sia stato stravolto il simbolismo di una fiaba iniziatica bellissima come Biancaneve dall'ultimo film che è appena uscito. Simbolismo è un modo per andare al di là delle parole. Il principio su cui si basa potremmo definirlo quello alchemico dell'analogia. come in alto come in basso. Quindi se io comprendo una fiaba, se io comprendo una carta dei tarocchi, non tanto a livello intellettuale quanto a livello simbolico, posso ricevere anche tutta una serie di altre informazioni che altrimenti sarebbe complicatissimo ricevere.
Ed è un linguaggio che va oltre le lingue, infatti forse non è un linguaggio, no? Cioè il simbolo appunto ha il potere di essere universale spesso, di essere compreso almeno dalla stessa specie. E secondo te, in questo momento storico, che uso viene fatto del simbolismo e quanto è consapevole e quanto no?
Se ricito per un istante quello che permettetemi di definire un obbrobrio, che è questa versione di Biancaneve, perché è un qualche cosa che nelle intenzioni originali racconta tutta la storia della tradizione. Ecco, pensando a come è stato trasmutato e disperso volontariamente, ecco che il simbolismo viene usato per manipolare. Basta guardare la pubblicità, basta guardare l'uso della sessualità o di termini sensuali per parlare di un'automobile. Anche qui c'è tutto un discorso simbolico dietro, per cui io poi non vado a comprare quell'auto, non vado a cambiare telefono, ma faccio un qualche cosa che simbolicamente per me vuol dire ben altro. Basta pensare ai simbolismi, per non citare comunque di ben conosciute case che producono pasta o altri forme di cibo, dove nelle immagini tu vedi simboli di armonia, simboli di luce, non vedi decisamente tutto l'inquinamento e quello che ci sta dietro. Sapere, conoscere il significato della simbologia, perché rende liberi? Perché permette di identificare anche tutte queste manipolazioni.
E scusa, ma visto che l'hai citato due volte, a questo punto raccontacelo un attimo questa cosa di Biancaneve. Qual era il valore simbolico potente, della prima versione e in che modo è stata, dal tuo punto di vista, stravolta in questa nuova versione?
Biancaneve, come tutte le fiabe classiche, è un racconto preciso e nella versione originale racconta perfettamente la fine di una civiltà, quale quella di cui per esempio si parla anche nello Shan e in molte tradizioni, a causa della neve, quindi a causa di glaciazioni, e questa civiltà si è poi persa per il diffondersi dell'ombra, simboleggiata dalla strega con tutto il suo edonismo, con tutto il suo basarsi solo sull'essere più o meno bella, e si è rinchiusa dai sette nani. E è sempre nelle tradizioni si parla di sette luoghi simbolici in cui la vecchia civiltà è stata sepolta. Poi il passaggio successivo è la mela che richiama la mela di Eva, che richiama la mela della conoscenza, che porta questa civiltà ad addormentarsi, quindi non a morire, ma a finire in un sonno per sopravvivere nei tempi, fino a quando il cosiddetto principe, che simbolicamente è anche il maschile che rincontra il femminile, non la risveglia e non la riporta alla luce.
È interessante perché spesso il principe azzurro di Biancaneve invece viene portato come critica a una visione un po' passiva della donna che viene salvata che deve aspettare il principe che lo salvi, no? Invece insomma, non conoscevo questa interpretazione. Quindi dal tuo punto di vista non c'era un po' un rischio di simboli inconsciamente o consapevolmente maschilisti nelle fiabe del principe che arrivava e salvava la donzella addormentata? Cioè c'era addirittura una consapevolezza simbolica oppure semplicemente a volte uno lavora sui simboli anche in modo corretto ma inconsciamente?
Le fiabe sono espressione, come le leggende, di qualcosa di molto antico. Quindi ovviamente Biancaneve non è nata con Disney, come molte delle fiabe che lui ha riportato non sono nate col cinema o con le cose attuali. Esprimono dei momenti storici. Ora, per esempio, il principe azzurro, con tutto quello che l'iconografia ne ha fatto, serve a risvegliare il potere della femmina, della principessa, che è l'unica che conta. Se vediamo la cosa da un altro punto di vista, il principe è uno qualunque la cui funzione è quella di risvegliare il potere del femminile. Esattamente come storicamente, li potremmo andare a finire in ambiti molto grossi, ma dopo esperienze come Atlantide, il matriarcato originario, eccetera, solo il recupero dell'equilibrio tra maschile e femminile, questo è molto attuale anche oggi, può permettere al potere della dea di riprendere fino in fondo la sua manifestazione.
Eh sì, e qua ancora una volta si aprirebbero mille approfondimenti, perché appunto nel sacrosanto mettere in discussione l'approccio, diciamo, maschilista e in qualche modo maschiocentrico degli ultimi secoli, bisogna stare attenti a vedere che cosa si va a smuovere. Quindi questo non lo dico ovviamente in un'ottica revisionista o altro, ma semplicemente nel senso di essere consapevoli e quindi eventualmente, anche se si decide di alterare determinati immaginari, farlo senza perderne la parte più importante, quindi farlo in modo di nuovo consapevole. E, questa chiacchierata l'avevamo intitolata così: nel potere del simbolismo, comprendere il linguaggio dell'invisibile e approfondire il ruolo dei simboli e dell'immaginario esoterico nella trasformazione interiore. Quindi andrei un po' verso questa parte, perché adesso abbiamo parlato più, se vogliamo, di una parte esteriore del simbolismo. Quale può essere il ruolo interiore? Quali sono questi simboli anche antichi che possono guidarci verso una comprensione più profonda di noi e dell'universo?
Nelle tradizioni primordiali la conoscenza viene sviluppata su due piani: quello che viene chiamato Nara, che è il mondo sensoriale, il mondo razionale, il mondo dell'emisfero sinistro del cervello, il mondo molto sviluppato in Occidente, specialmente negli ultimi secoli, con le conoscenze anche scientifiche, prima della fisica quantistica, che poi ha allargato in altre dimensioni, e la dimensione della Machka, che è la dimensione sottile, la dimensione da comprendere soprattutto attraverso la simbologia, perché l'emisfero razionale del cervello per definizione non arriva a certi punti. Questa dimensione sottile usa un linguaggio che è estremamente simbolico. Tutta la magia, questo è un altro termine che oggi vuol dire i maghetti che fanno le carte, esattamente come l'esoterismo, viene utilizzato in questi modi, ma in realtà il mago è colui che conosce. Come i magi anche della tradizione cattolica sono la conoscenza che va, eccetera, eccetera. Il mago utilizza una modalità che è simbolica. Ho citato prima i tarocchi. In quelle 22 carte c'è tutto un percorso iniziatico raccontato nei dettagli, in un modo, come dicevi prima tu, che prescinde dalla lingua. Che tu lo veda dal linguaggio dei nativi americani, dal linguaggio degli ucraini, dal linguaggio dei palestinesi o degli italiani o di qualunque altra lingua, il messaggio è sempre lo stesso. Quando invece vogliamo tradurre il linguaggio quotidiano, pensate a quello che facciamo quando utilizziamo Google Translate, vengono fuori delle cose che spesso non hanno più quel significato, perché non c'è la comprensione profonda di quello che vogliono dire.
Esatto, quindi il linguaggio universale è qualcosa di importantissimo, e sappiamo anche che poi, prima citavi i nazisti, questi simboli a volte sono stati rivoltati, no? A volte sono stati anche sporcati, mi permetto di dire, penso a simboli adesso, che sono stati spesso simboli religiosi, sono stati associati a stermini, quindi magari in origine quel simbolo poteva avere un determinato valore, però poi quando lo hai associato ripetutamente a, insomma, donne bruciate, lapidazioni, in varie culture, no? Le crociate cristiane cattoliche, ma anche oggi, non so, gli attentati islamici o le invasioni di Israele o di altre religioni. E in quel caso lì è possibile recuperare il valore originario del simbolo, o proprio perché in teoria è neutro in qualche modo, oppure quando è stato associato troppo a lungo, diciamo, a elementi di questo genere, perde la sua forza.
E proprio torniamo al concetto della conoscenza, perché se tu hai una chiave di lettura, che poi conoscenza è una piccola premessa, non vuol dire accumulare conoscenze intellettuali leggendo necessariamente 800 libri, non è una cosa noiosa. È conoscere, portare dentro Quindi, se tu hai delle chiavi di conoscenza, per parlare del nazismo, avresti visto subito che capovolgere la svastica aveva un significato. Tutto quello che è derivato parte da lì. Quando tu in filosofia o in geometria parti da postulati che non sono dimostrabili, una volta accettati quelli, tutto resta logico. Io mi ricordo a scuola che mi dicevano che il fatto che per un punto possa passare una retta parallela, nessuna o infinite, dà tre visioni dell'universo, tutte logiche. Quindi la conoscenza è anche arrivare a questi archetipi, a questi punti fondamentali. Ecco che il principe azzurro che citavamo prima, se in una visione attuale può essere utilizzato legato a un concetto maschiocentrico, in una visione tradizionale è esattamente il contrario. È la donna che porta la conoscenza all'uomo, come nelle leggende più antiche, come Lilith prima ancora di Eva, che risveglia l'uomo, ma non perché la donna sia superiore o inferiore, se no torniamo alle solite cavolate, ma perché ha sviluppato maggiormente quello che prima ho definito machka. L'uomo ha sviluppato maggiormente l'aspetto razionale, l'aspetto nara, e solo quando questi due piani si sposano e si incontrano si può andare oltre le premesse di ognuno dei due.
Giusto per non dare nulla per scontato, per chi ci ascolta, aggiungo due parole su questa cosa della svastica. La svastica è un simbolo indiano, un simbolo esoterico antico che Hitler prese e utilizzò, come tutti sappiamo, per la sua devastante attività, girandola però, ribaltandola, e quindi da quello che tu mi hai raccontato, diciamo in qualche modo senziamente, coscientemente, stravolto un simbolo antico. Uno dice: perché è andato a prendersi la svastica in India o la croce celtica, no? Al nord. Come dicevi, non è importantissimo oggi, ma può essere utile per capire come i simboli vengono utilizzati. Cioè, perché? Magari prendiamo proprio questo esempio della svastica, perché non è scontato per chi ci ascolta. Cioè, qual era il simbolo della svastica e perché è stato girato?
La svastica era una ruota solare, quindi un movimento centrifugo verso l'esterno, non centripodo, quindi è la luce che si diffonde. Nell'altra versione potrebbe, adesso è ovvio che stiamo facendo un discorso molto semplicistico, comunque potrebbe dare invece l'idea di prendere per portare, e non è il portare dentro che fa parte di un percorso iniziatico, ma portare a una struttura di potere o tutto quello che ne è seguito. Un esempio terra-terra che spesso sciocca i cristiani quando se ne rendono conto è che ogni volta che un cristiano fa il classico segno della croce, traccia una croce capovolta, e vi invito per un momento a fare quel gesto e ve ne accorgete. Quindi anche questo gesto ha avuto un significato magico, non decisamente di luce, perché non tracciamo quella equilibrata, ma dove la parte alta sta sopra, quindi ogni volta che un cristiano traccia questo gesto si collega a qualcosa che tanto luminoso non è. Il capovolgere i simboli, e qui ritorniamo alla conoscenza, permette di fare un grande lavoro di potere. La stella con le cinque punte verso l'alto è un simbolo di luce, la mettiamo con la punta verso il basso e diventa un simbolo satanico, e queste cose avvengono proprio grazie ad un'umanità resa inconsapevole, per cui sulle spalle di chi non si chiede nemmeno si giocano grandi discorsi di potere.
Sarebbe bello approfondire anche tutto il tema di cos'è satanico e cosa no, ma il tempo stringe, dicevano una volta, e quindi ci salutiamo, ma continuiamo a parlare di questi argomenti nella prossima puntata di Padre Mio, in cui affronteremo proprio l'alchimia interiore, quindi la trasformazione. Quindi ripartiamo da qua, che implica crescita, auspicabilmente, e quindi intanto buon ascolto, buon approfondimento, buon simbolismo e buon cambiamento.
E ci vediamo e sentiamo presto, anche se poi in realtà i podcast sono un ottimo esempio di un mondo che sta di fuori della temporalità, perché noi qui li possiamo creare a distanza di giorni e voi potete raccogliere tutto questo in un momento unico.
O magari sentirli in disordine, chissà, ma non ribaltateli. Ciao!
Per saperne di più sullo Shan andate sul sito pilloleshan.it per approfondire Italia che cambia, italiachecambia.org. E con questo vi saluto e ci troviamo per una nuova puntata di Padre Mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto.